Buongiorno di nuovo, fratelli e sorelle. Qua parte la seconda parte dell'insegnamento, benvenuto nel mondo reale. Siamo fermati alla prima parte, siamo fermati al primo principio, che è quello principio della natura bidimensionale dell'esistenza umana, della creatura umana e dell'ambiente esistenziale. Andiamo a vedere adesso il secondo principio. Allora, il secondo principio, l'inopposabilità del mondo materiale e del mondo spirituale. Oppure possiamo anche dire così, la sottomissione del mondo materiale al mondo immateriale. Allora, ripeto, la sottomissione del mondo materiale al mondo immateriale. Allora, prestate molto attenzione a ciò che seguirà e osservate le conseguenze. Allora, piccolo 1, all'interno di questo principio, secondo principio, ogni cosa è prima di tutto spirituale. Le galassie, le stelle, il sistema solare, la Terra, Marte, Giove, eccetera, eccetera. Solo una piccola parte del mondo spirituale si è materializzata. Intendo dire che una replica del mondo spirituale ha preso forma e ora è percepibile attraverso i sensi del nostro corpo, che come sappiamo, i sensi del nostro corpo, sì, cioè, si trovano, il nostro corpo vive nella dimensione materiale. Ad esempio, i sensi, abbiamo la vista, l'olfatto, il tatto, gusto, udito. Allora, se siamo d'accordo, affermo che si conosce l'identità di una cosa spiritualmente e non materialmente. Perciò, se una cosa è vera spiritualmente, lo è anche materialmente, ma non vale per forza il contrario. E aggiungo che ci sono un sacco di persone che conoscono soltanto il piano materiale, spesso dicono che una cosa esiste se soltanto se io la posso vedere con gli occhi. E quindi se nessuno ha mai visto questa cosa, quindi non esiste. È errato, è pura stupidità pensare così, è pura ignoranza. Ricordate Osea 4, versetto 6, perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Allora, andiamo al piccolo 2, all'interno del secondo principio. Il mondo spirituale domina sul mondo materiale. Questo significa che se i governanti, le sette religiose, attraverso, vi elenco, gli Illuminati, gli Ekankar, gli Azazel, i massoni, diciamo questi quattro, oppure anche gli sciamani, i maghi, i vampiri, tutta questa organizzazione, se vogliono che si verifichi una situazione sulla Terra e che le persone la subiscono, allora, per esempio un'elezione, una guerra, una pandemia, una crisi, queste persone si associano con il mondo spirituale delle tenebre, agiscono attraverso dei patti, delle alleanze con gli spiriti, con le divinità, o possono firmare un patto con le divinità delle acque o della foresta, o della savana, o del deserto, o delle montagne, o dell'aria, o dell'abisso, o del fuoco, o della fogna, o con lo spirito delle stelle, Marte, Giove, Venere, la Luna, perché sono veramente abitati, o con alcuni terrestri, extraterrestri alieni, o con gli spiriti nani. Possono anche fare un accordo con tutti quelli. Allora, tutti prendono accordi a seconda dei loro interessi per causare queste crisi di comune accordo e in funzione del loro possibile guadagno. Ad esempio, la scelta di un presidente della Repubblica viene fatta nella dimensione spirituale. Le elezioni si vincono nel mondo spirituale, il potere è prima spirituale. Un altro esempio, si causa una guerra nella dimensione spirituale e le persone dovranno vivere questa guerra nella dimensione materiale. Le persone subiscono nella dimensione materiale il risultato dei patti, degli incantesimi, di questi cattivi, senza mai capire che è a monte che tutto è stato giocato e deciso e non a valle nella dimensione materiale. Quindi capisci che se non conosci il reale, perché il reale è l'insieme delle informazioni che abbiamo attraverso la relazione e il rapporto con Dio, Dio che ha creato tutte queste leggi. Allora, capisci che lontano da Dio non sei attore, ma vittima e diventi specialista in dibattiti inutili e non sai nulla dell'ambiente esistenziale. Subisci tutto senza mai essere un attore della tua vita. Andiamo a piccolo 3, all'interno sempre del secondo principio. L'uomo ha una doppia dimensione, quella spirituale, dove si trova il suo spirito e l'anima, e quella materiale. Il corpo. L'uomo ha una doppia cittadinanza, come spiegato in Matteo 22-21, perché vive in due mondi. Il secondo mondo è quello dove Cesare era e il primo dove Gesù Cristo era. Andiamo al piccolo 4, sempre all'interno del secondo principio. C'è una differenza tra esoterismo e spiritualità. Allora, mi spiego. L'esoterismo è il termine con cui si indicano in senso lato le dottrine spirituali di carattere almeno in parte segreto o riservato. La verità occulta o i significati nascosti di tali dottrine sono accessibili solo a cosiddetti iniziati, prevedendo spesso diversi gradi di iniziazione. Allora, in realtà è la comprensione che il diavolo ha del mondo spirituale. E non dimentichiamo che in più c'è lì lo scopo di ingannare, perché anche il diavolo legge la Bibbia. Mentre in Giovanni 1, dal versetto 1 a 4, la famosa parola fatta carne, si dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e lì, quindi la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, quindi la parola. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Attraverso questi versetti si capisce che non si può parlare di spiritualità senza Gesù Cristo. Perché lui è lui che ha creato questi principi, queste leggi. Lui è la parola di Dio ed è Dio, la luce del mondo. E i quattro principi sono stati fatti da lui. Avete mai notato che i profeti dicono: siamo stati mandati per dirvi? Invece Gesù Cristo dice sempre: io vi dico. Chi è Dio? Chi è io? È Dio. Ad esempio, se andiamo a leggere Matteo 5, dal versetto 43 al 44, ripeto, Matteo 5, dal versetto 43 al 44, allora, avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Allora, volevo spiegare una cosa che potrebbe scioccare, e diciamo di nuovo: si conosce l'identità di una cosa spiritualmente e non materialmente, perciò se una cosa è vera spiritualmente, lo è anche materialmente, ma non vale per forza il contrario. E aggiungo che per quanto riguarda le persone che conoscono soltanto il piano materiale, quelle persone che dicono che una cosa non esiste perché nessuno la vede e non l'ha mai visto, è errato, pura stupidità, pura ignoranza. Aggiungo ancora: se il mondo spirituale domina sul mondo materiale e che il potere è prima spirituale, Ma che vantaggio ho di fare del male ad una persona sul piano materiale dove si trova il corpo che è solo un accessorio, che non va, che non è la vera essenza dell'uomo? La vera essenza dell'uomo è il suo spirito che vive nella dimensione spirituale con l'anima, che è la sostanza che dà vita al corpo materiale. In realtà, l'uomo si potrebbe definire così, un uomo si potrebbe definire così. Sono un spirito e ho un'anima e vivo dentro un corpo. Potremmo dire così anche. Un essere umano è un spirito che possiede un'anima che vive dentro un corpo. Si può anche dire così. Ma in realtà lo spirito è molto più... È molto più esteso, più grosso del corpo. Parleremo un altro insegnamento. Quindi, se uccidi l'uomo spiritualmente, allora morirà materialmente. Lo vedremo nei prossimi principi. Perciò, allora, le relazioni internazionali, le guerre e le elezioni si giocano sul piano spirituale. Se il nemico vuole distruggere il tuo matrimonio, lo farà nella dimensione spirituale. Se il nemico vuole distruggere le tue finanze, lo farà nella dimensione spirituale. Se il nemico vuole rubarti il diploma, i diplomi, lo farà nella dimensione spirituale. L'effetto sarà che tu perderai materialmente il tuo diploma, oppure l'avrai materialmente senza farti niente. Ad esempio, avrò un lavoro, magari ben pagato, senza riuscire a fare un buon uso dei tuoi soldi. Magari sarà anche perseguitato da uno spirito chiamato il divoratore del tempo, del denaro, della vita. Avete anche mai sentito l'espressione avere le mani bucate? Chi ha gli occhi spirituali aperti vede effettivamente le mani bucate in senso letterale. Spesso a qualcuno viene rubata la laurea mentre è al primo, è soltanto ancora al primo anno dell'università. Una delle possibili conseguenze è che la persona smetta di andare all'università. Molte persone vivono delle situazioni tragiche e per mancanza di conoscenza vanno a cercare la soluzione nel piano materiale invece di cercare la causa nel piano spirituale. Se qualcuno chi ha gli occhi spirituali aperti ci dicesse che qualcuno ti ha rubato la macchina e il matrimonio e tu magari e materialmente tu in quel momento tu sei sposato e tu hai la macchina, ma tu dici alla persona: ma che cavolo stai raccontando? Ma tu sei un pazzo, io in questo momento ho la macchina, sono sposato, ma che stai dicendo? Tutto questo perché sei ignorante del quarto principio che vedremo fra poco. Ricordatevi che si conosce l'identità di una cosa spiritualmente e non materialmente, perciò se una cosa è vera spiritualmente, lo è anche materialmente, ma non vale per forza il contrario. E se hai qualcosa materialmente, non vuol dire che sul piano spirituale hai ancora questa cosa. È importante capire questa cosa. Se hai qualcosa materialmente, sul piano materiale, vuol dire, non vuol dire che sul piano spirituale hai ancora questa cosa. Allora, andiamo a vedere il terzo principio, che le barriere e le distanze del mondo materiale non sono un ostacolo per l'autorità del mondo spirituale. Allora, ripeto, le barriere e le distanze del mondo materiale non sono un ostacolo per l'autorità del mondo spirituale. Allora, poiché il mondo spirituale governa il mondo materiale, il fatto di essere troppo avanzato materialmente vuol dire e tu hai un bel patrimonio, hai dei soldi, hai le macchine, hai tutte le cose. Quindi il fatto di essere Dal momento in cui il mondo spirituale governa il mondo materiale, il fatto di essere troppo avanzato materialmente, senza alcuna sicurezza spirituale, significa che colui che ha il potere nella dimensione spirituale su di te può annientare tutti i tuoi progressi e per anni, oltre al fatto che può danneggiarti e raggiungerti, qualunque sia la distanza materiale che vi separa, ad esempio Bari-Torino, ad esempio Roma, Douala in Camerun, ad esempio Parigi e Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Le barriere e le distanze materiali non sono un ostacolo per l'autorità spirituale. Puoi investire fortemente nella gestione della tua casa, della tua famiglia, attività sociali, accademiche, professionali, eccetera, eccetera, ma il giorno in cui uno stregone o qualcuno di una setta religiosa decide nella dimensione spirituale di distruggere tutto ciò che hai investito nella tua relazione lavoro-studio, in una notte distruggerà tutto e sul piano materiale tu lo subirai, non capirai cosa è successo. È lo stesso principio che dice che un unto di Dio ha l'autorità spirituale di curare una malattia. Ad esempio, Sua Eccellenza, il professor dottor Gipa Fesonghe, ha la capacità anche di benedire l'acqua, il sale, l'olio d'oliva, nonostante la distanza in chilometri. Basta anche una chiamata a Ojos e lui riesce a fare una benedizione. Ragazzi, vi parlo del benvenuto nel mondo reale. Questo qua non è fantascienza. Allora, sii concentrato. In tutto il mondo la maggior parte dei giovani non ha identità o visione. Questa maggior parte è sulla strada della perdizione. E quindi questi giovani stanno ipotecando il loro futuro prima che abbia inizio. Quando non hai identità, non hai coscienza del tuo potenziale, del tuo patrimonio, positivo come negativo. Senza tener conto del tuo potenziale, non puoi conoscere la tua direzione. E se ignori la tua direzione, il futuro è già distrutto persino prima che abbia inizio. Ad esempio, i tuoi nonni sono barresi. Sei nato e cresciuto a Torino. Tuo nonno era uno stregone o apparteneva ad una setta religiosa e ha fatto un patto prima della tua nascita, per vendere i matrimoni di tutti quelli della seconda generazione dopo di lui, per avere il potere. Inoltre, ha venduto anche i cervelli dei bambini della terza generazione dopo di lui. E in più ha mandato su di loro gli spiriti dell'analfabetismo e d'alcolismo per creare dipendenze. Allora, tuo nonno è ancora vivo e vive a Bari. Tu sei nato e hai sempre vissuto a Torino. Potete anche calcolare la distanza fra Bari e Torino. Allora, tu incontri Claudia, avete un colpo di fulmine, ti sposi e poi il divorzio bussa alla tua porta per il fatto del tuo nonno che ci ha portato gli spiriti del divorzio e della discordia tra di voi, per impedire ad ogni costo un matrimonio. Perché, ricordatevi, lui ha venduto i matrimoni dei nipoti. Nonostante i tuoi sforzi, nulla funziona. E ti senti dire spesso questa frase: ah, i nostri genitori avevano i valori del matrimonio, del sacrificio, e sono diversi da noi di questa generazione che è persa e non ha nessun valore. Cosa ho fatto al cielo per avere questo? Allora, e all'interno anche del tuo matrimonio hai avuto un figlio con Claudia e voi due siete persone che hanno studiato. Sei ingegnere e Claudia è medico chirurgo. Ma vostro figlio fa veramente schifo a scuola. Ha quasi un disturbo da deficit dell'attenzione. È isterico, asociale, non ha capacità logiche e è l'esatto contrario di voi. Lo portate anche dallo psicologo. Vi dà il nome di un sacco di probabili e possibili patologie, scansionano il suo cervello e non vedono nulla, mentre spiritualmente Il cervello gli è stato rubato ed è stato sostituito con quello di una capra o di una noce di cocco. In senso letterale, ragazzi, benvenuto nel mondo reale. Non è... questo è la realtà, è la realtà. Poi, magari, crescendo, il vostro figlio diventa alcolizzato e fa uso di stupefacenti, mentre i suoi genitori nonni non si è verificato dai precedenti. Allora, ricordatevi i patti di cui vi ho parlato, che ha fatto il nonno. Dove sono stati fatti i patti? A Bari. Attraverso cosa? E dove sono mantenute queste maledizioni? Questi sortilegi? Allora, attraverso cosa sono stati fatti queste maledizioni? Attraverso anche un altare dove vengono effettuati dei sacrifici. E attraverso anche degli oggetti sepolti a Bari. Oggetti tuoi personali. Possono anche fare quello, possono prendere delle cose. Tu non sei ancora anche nato, guarda che ancora anche nato hanno già fatto dei patti contro tu, non tu, nel senso che neanche il padre, neanche il padre del marito di Claudia era già nato, che avevano già fatto delle cose di lui. E magari si aveva parlato degli oggetti sepolti anche a Bari. Tuo figlio non ha mai messo piedi a Bari, forse neanche tu. Tu vivi a Torino, ma sei sempre colpito da queste maledizioni fatte prima della tua nascita e che perdurano dopo la tua nascita, nonostante il fatto che materialmente sei ad una distanza enorme da quel luogo. Certe persone che non sanno niente magari della tua vita ti ammirano. Oh, che era un ingegnere, oh, una donna figona, sì, tutto sembra anche liscio per te in superficie, perché vorresti anche salvare anche le apparenze, ma dentro sei come un albero divorato dalle tarme. Visto che la preghiera è un dialogo ed è nella relazione con Dio che Lui ispira le tue preghiere in funzione o in rapporto con la tua vera situazione, le vere cause che tu ignori. Claudia sa cosa ha fatto il nonno del marito? No, neanche il marito lo sa. Loro subiscono, non sanno i principi della creazione, non conoscono Dio e l'hanno ucciso. E finalmente quando un giorno Claudia prega Dio, anche il suo angelo, perché abbiamo diversi angeli intorno a noi, anche lui è stupido, cioè, cos'è successo? Si mette a pregare. Allora, il giorno che Claudia prega Dio, chiede nella preghiera cose senza significato a causa della sua mancanza di vicinanza a Dio, tipo fa che mio figlio si riprenda e cambi. La buona attitudine è quella di ricercare Dio, desiderarlo, conoscerlo nell'ottica di avere una relazione con lui, di mantenere questa relazione con una seduzione da parte tua nei suoi confronti tutti i giorni, e lui metterà le risorse a tua disposizione ispirando le tematiche della tua preghiera in rapporto con la tua vita, la tua vera situazione. Ad esempio, nel caso precedente, il problema del figlio deriva da un insieme di patti, totte e maledizioni fatte a Bari dal nonno. Allora, per totem, allora, come spiegare un totem? Allora, immaginate un virus dentro un computer. Quando c'è un virus deve esserci anche il suo programmatore che lo ha creato con intenzionalità. Il funzionamento di un totem è uguale, è un po' molto di più. Mi spiego. Un totem può essere un oggetto magnetizzato, ad esempio un anello, una collana, un vegetale, ad esempio una cipolla, qualcosa che ci hanno chiesto di piantare dentro di un tuo giardino. Ma in generale la maggior parte delle volte un totem è un animale. Spesso nei sogni la gente vede un serpente, una mucca, una gallina, un pesce, un cane, un gatto, un gorilla. Ma ragazzi, pensate che questi animali vengono in gita nei vostri sogni? Sono lì perché sono stati mandati da qualcuno dentro il vostro corpo con l'intenzione di danneggiare la vostra vita a seconda degli scopi precisi che vuole perseguire. Spesso i totem sono dei succubi, vuol dire marito e moglie spirituale. E vi ritrovate spesso ad avere rapporti sessuali con loro nei sogni. E alcuni anche hanno un'attività sessuale anche molto più intensa nella dimensione spirituale che nel mondo materiale. E molte volte alle donne succede di partorire un sogno, si vede partorire un sogno o di allattare dei bambini. Vi informo che questi bambini sono i cosiddetti bambini demoni e si attaccano alla vostra vita per succhiarvela via. Ragazzi, benvenuti nel mondo reale, è la realtà, succede questo. Tutte le cose che vedete nel sogno sono cose vere, il mondo spirituale domina sul mondo materiale. Allora, di questo sarà oggetto un altro insegnamento chiamato la medicina spirituale. Allora, ricordatevi, la verità è l'insieme delle informazioni che riceviamo attraverso la nostra relazione con Gesù Cristo. E così Dio, dalla dimensione spirituale, annullerà tutto questi, per esempio nel caso di Claudia, tutti questi i patti, le maledizioni, distruggendo l'altare, scaverà per disseppellire tutto ciò che è stato sepolto, per nuocervi, scioglierà tutti i nodi legati, annullerà gli incantesimi contro di voi e la vostra discendenza, un po' come nel caso di Claudia. E attraverso la medicina spirituale Dio potrà recuperare il cervello di suo figlio o dare un altro cervello. E potrà anche mandare le diverse tipologie di angeli ad annientare gli spiriti di analfabetismo e di dipendenza. Senza Gesù Cristo puoi andare anche in Argentina per fuggire qualcuno che ti dà fastidio. La distanza non rappresenta niente per qualcuno che vuole farti del male e che agisce nella dimensione spirituale per colpirti. Metti anche il rosario, crocifisso su di te, circondati di muri, tutto ciò non vale niente per l'autorità spirituale. Basta, questa persona fa un incantesimo, si sposta da Bari, arriva, ci raggiunge a Torino. Ma materialmente, qualcuno vede il nonno che sta dormendo, ma spiritualmente lui si trova a Torino per da farti del male. Allora, bisogna avvicinarsi a Dio, non come nella religione. È questione di vita o di morte. Il pianeta Terra è un campo di caccia e l'essere umano è la preda. Avvicinarsi a Dio sempre con l'ottica di sedurlo. Dio ha dei sentimenti e emozioni come gli esseri umani e ha bisogno di essere ricercato, desiderato. Sedotto, impressionato, tutto ciò con il cuore. Dio vede il cuore e le motivazioni del cuore, e con Dio si tratta sempre di cuore e di disponibilità di cuore. Il rapporto con la conoscenza di Dio che è Lui. Non si tratta di essere con Dio con timore, non è interessante, ma di essere con Lui con amore, perché è nell'amore che abbiamo le buone motivazioni, lo sforzo, la capacità di darsi, di impegnarsi. Quando qualcuno è innamorato di una donna, cioè, ha tutte le buone motivazioni, tutte le buone intenzioni. Vale anche la stessa cosa per una donna innamorata. E questo Dio, stessa cosa che Dio aspetta da noi. Allora, trovate Dio pretenzioso? Ma chi di voi non ama essere cercato, desiderato, amato? Chi di voi può accettare di avere un figlio che lo nega? Chi di voi può accettare un'esistenza in cui tutti lo negano, lo uccidono. La scienza nega l'esistenza di Dio e spesso Dio è disprezzato. Allora, ricordatevi Genesi 1:27, sempre. Di nuovo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Non vedete la genetica spirituale? È il buon senso. Se l'uomo ha delle emozioni, gioia e tristezza, allora Dio che lo ha creato ha lo stesso, è la genetica. Allora, andiamo a vedere l'ultimo principio, che è il principio della differenza di tempo tra la dimensione spirituale e la dimensione materiale, oppure principio della differenza di fuso orario e temporale tra la dimensione spirituale e la dimensione materiale. Allora, ogni cosa è prima di tutto spirituale. L'universo, come lo vediamo, è modellato su quello spirituale. L'essere umano stesso è prima di tutto spirituale. In seguito diventa anche materiale. Tutto il resto dell'universo esistente, visibile, segue la stessa logica. Questo è un piccolo esempio del principio di fuso orario. Apriamo una breve parentesi con Ebrei 9, versetto 27. Com'è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio? Allora, la reincarnazione non esiste. Allora, vediamo una nuova cosa. Allora, Dio ha creato tutto in 6 giorni e si è riposato. Quindi, chiunque sia nato o dovrà nascere, era già stato creato durante questi 6 giorni. Quelli che dovranno nascere esistono già e si materializzeranno attraverso la nascita dal grembo di una donna, secondo i piani, le scelte e le tempistiche che Dio avrà stabilito. Lo spirito di questi esseri, i quali esistono soltanto nella dimensione spirituale, ad un certo punto che Dio avrà deciso, discenderà nell'utero spirituale di una donna e l'utero materiale rivestirà il bambino con un corpo materiale. Quando lo Spirito discende, lo Spirito Santo viene a mettere anche l'anima nel corpo materiale. L'anima è il carburante che permette l'esistenza materiale. Se Dio decide di togliere l'anima da un corpo, la persona muore. Se sei lontano da Dio, puoi venire ucciso spiritualmente da qualunque persona che abbia conoscenza anche del mondo spirituale. Non esiste il caso. Cioè, ciò che vivete e vedete è una conseguenza di un stato di cose e di fatti, di principi, leggi e norme. Quindi non esiste il caso. Non sei nella tua famiglia per caso, niente di quello che sei è così per caso. Sei qua perché Dio ha stabilito un programma per te. Per spiegarvi meglio, devo illustrare due esempi di partnership che Dio ha stabilito. La prima partnership che... Per partnership chiamerò mandato. La prima partnership che chiamerò mandato è quella con gli angeli. Se l'università esiste sulla Terra è perché esiste prima in cielo, poi si è materializzato a causa del fuso orario. Se la ricerca scientifica esiste sulla Terra è perché esiste prima anche in cielo. I servizi postali, le telecomunicazioni, la medicina, l'esercito e la polizia seguono lo stesso principio e sono tutti di pertinenza degli angeli, i quali eseguono i vari compiti in prima persona a favore dell'uomo. Quindi sono al servizio dell'uomo. Il secondo partnership o mandato è quello dell'uomo. L'essere umano, questo partnership, in realtà, l'essere umano è un re. In questo partnership con Dio, l'essere umano è un re e può rivendicare la sua regalità, vale a dire beneficiare del servizio degli angeli e di varie risorse messe a sua disposizione, soltanto se è in relazione, in buon rapporto con Dio. Immaginate qualcuno è un principe, suo padre è re e lui vive per strada. Sicuramente avrà un problema con i suoi genitori per ritrovarsi nella strada. Quindi il mandato, cioè il contratto tra Dio e l'uomo, è un mandato. E questo mandato è un contratto di libera adesione, di carattere sinallagmatico, cioè Dio farà la sua parte alla sola condizione che tu abbia fatto la tua parte prima. Allora, Dio farà la sua parte alla sola condizione che tu abbia fatto prima la tua parte. Questo implica che spetti a noi di andare a conoscere Dio. Esiste un testamento che stipula le regole, la Bibbia. Spetta a te, a me, a noi conoscere Dio, costruire una relazione, una collaborazione con Lui, in modo da non lasciare che il diavolo prenda questo spazio e scriva il suo programma su di te, me, noi, nella dimensione spirituale esoterica, e che tu e me venissimo a soffrire nel piano materiale. Poi ci mettiamo a accusare Dio a causa della nostra ignoranza. Diamo degli esempi di questo quarto principio. Allora, ricordate che il mondo spirituale domina sul mondo materiale. ciò che è vero spiritualmente lo è anche materialmente, ma non vale per forza il viceversa. E poi aggiungo il principio del fuso orario tra le due dimensioni, che non è uguale. Quindi, se lo spirito di un bambino che ha delle mani, una testa, dei piedi, tutto completo come un adulto, e esiste già prima di entrare nell'utero spirituale e poi nell'utero materiale. Spesso abbiamo dei casi dove sentiamo due ragazze, una che dice: ah, Francesca è incinta di 2 mesi, quindi può abortire. Ma assassina sei. Quel bimbo esiste già. E durante i 6 giorni della creazione lui è stato generato da Gesù Cristo, Dio. Sarà l'oggetto di un altro insegnamento. Quindi tutto è prima spirituale e poi si materializza. Un altro esempio è il seguente. Quando qualcuno è morto materialmente, ad esempio oggi, significa che è stato ucciso prima spiritualmente, nella dimensione spirituale. Magari è stato ucciso 3 giorni prima, o 4 settimane prima, o 2 anni prima. Mi spiego meglio. Qualcuno che ha l'occhio spirituale aperto vede che questa persona è. Ad esempio, qualcuno ha gli occhi spirituali aperti, cammina per strada e vede un suo amico, vede che suo amico. È già morta spiritualmente e vede che suo amico è un campo di prigionia a causa del fuso orario. La morte materiale di suo amico, che consisterà nella materializzazione di quella spirituale, avverrà forse dopo 3 giorni o dopo 5 mesi o dopo 4 mesi, 4 anni. E cos'è la morte? Ricordatevi che l'uomo è fatto di spirito, cioè all'immagine di Dio, di corpo, di anima. L'anima è la sostanza carburante che permette al corpo di essere in vita. Quindi, se viene tolta l'anima dal corpo, tu morirai materialmente, come è scritto da Giacomo 2, versetto 26. Infatti, come il corpo senza l'anima è morto, così anche la fede senza le opere è morta. E ricordatevi, se una cosa è vera spiritualmente, lo è anche materialmente, ma non vale il contrario per forza. Quindi, se vedessi una persona morta spiritualmente e gli dicessi: guarda che sei morto, e lui ci risponde: ma guarda che io sono in vita e sto andando anche in palestra. Il fatto che lui sia vivo materialmente non traduce l'essenza o la quintessenza della situazione, perché la verità si trova a monte, non a valle. Quindi la vera identità della situazione si trova nella dimensione spirituale, e a causa del fuso orario arriverà la morte materiale se Dio non interviene. E bisogna anche capire le leggi di Dio. Il miglior riflesso è quello di cercare Dio alla velocità della luce. Guardate che Dio stesso usa il principio del fuso orario tra la dimensione spirituale e quella materiale, perché il tempo, se si può usare solo per aiutarvi a capire, perché Dio è al di fuori del concetto del tempo. La Bibbia attraverso la Bibbia vediamo che Gesù Cristo era stato annunciato secoli prima. Questo qua, e poi lui è arrivato. Questo è un principio del fuso orario, differenza di tempo tra le due dimensioni. La carestia annunciata in Egitto, secondo lo stesso principio, come leggiamo nella storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che interpretava i sogni del faraone. In realtà, quello che vedeva il faraone succedeva realmente nella dimensione spirituale, e lui non aveva capito cosa succedeva, e lo Spirito Santo ha fatto capire a Giuseppe cosa succedeva, e ciò che ha visto il faraone si è materializzato. Quindi ciò che vedeva il faraone nella dimensione spirituale non era ancora arrivato alla dimensione materiale. Ci è voluto un tempo per vivere quella situazione nel mondo materiale. Se tutti i patti, gli incantesimi, le alleanze, le coalizioni sataniche per schiavizzare le persone hanno avuto successo nella dimensione spirituale, allora questa schiavitù avverrà materialmente. Ad esempio, come potete accettare che in pieno XXI secolo in Libia gli africani vengano venduti? Lo stesso principio è stato usato per attaccare l'Africa e ridurre gli africani in schiavitù nel continente americano. Quello stesso principio, che consiste nel fare realizzare le cose nella dimensione spirituale affinché si verificano in quella materiale, fa sì che si vendono i beni, i patrimoni di un popolo prima spiritualmente, davanti a una popolazione che non capisce, che non riesce a reagire. Vendono il petrolio di un paese, vendono le ricchezze, la popolazione non riesce anche a reagire. È perché spiritualmente ha avuto successo quella vendita. La realizzazione dei monumenti, delle statue, seguono lo stesso principio. Seguono lo stesso principio. Così come la scelta delle date per celebrare le festività e le divinità. La costruzione di un paese è prima spirituale, ma spesso ci sono dei legami e interessi con l'ambiente esoterico ed è per questa ragione che le cose vanno sempre male. Il traffico di droga è gestito prima spiritualmente, così come le elezioni, il traffico umano, anche degli organi. È a monte che si gestiscono le cose, non a valle. Se una cosa è fatta bene nella dimensione spirituale e che ha avuto successo, allora avverrà anche nella dimensione materiale. Parliamo della fede. Che cos'è la fede? Ebrei 11, versetto 1. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, vediamo che la fede integra anche una dimensione invisibile. E visto che tutto è prima spirituale, e che è solo una parte dello spirituale che si materializza, allora capiamo il senso della fede richiesta da Gesù Cristo. Dio risponde all'uomo con beni, risposte, patrimoni, dandoli prima nella dimensione spirituale. Allora, in generale, la maggior parte degli esseri umani sono stati convertiti alla religione, invece di essere convertiti alla spiritualità, che consiste nel fatto che tutto è stato creato da Gesù Cristo, come possiamo vedere da Giovanni 1, dal versetto 1 a 4. Allora, ecco il processo. Gesù Cristo risponde alle preghiere dando beni, risposte, patrimoni nella dimensione spirituale. Successivamente è la tua fede che consiste nel portare questi beni dalla dimensione spirituale dove li ha messo Gesù Cristo alla dimensione materiale. Questo è un esempio di processo di fede perché ce ne sono tanti. Un altro processo di fede potrebbe essere quello in cui Dio non ha ancora risposto nella dimensione spirituale, ma tu hai fede che Lui sia presente e ci abbia ascoltato. In generale questo accade quando Dio vuole farti superare degli esami, ad esempio l'esame della fedeltà. Dio ti sottopone perché non ama i ladri. La maggior parte delle persone si avvicina a lui solo per ottenere quello che vuole e fuggire. Ricordatevi che l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio e quindi Dio ha dei sentimenti e delle emozioni, così come gli esseri umani. Così come gli esseri umani. Allora, Dio può soffrire per un tradimento o per il fatto che si abusi della sua gentilezza. Ragazzi, ricordatevi della genetica spirituale. Ragazzi, qua non si parla di religione, ma di spiritualità. Quando un vero uomo di Dio riceve una profezia su di te, oppure quando Dio ti promette qualcosa, allora ci sono un insieme di cose da fare, la lista è lunga, ma diciamo questi elementi. Quando Dio ti promette qualcosa, devi accettare che la profezia sia vera e riceverla spiritualmente. Agire avendo fiducia che quello che aspetti sia già arrivato. A che cosa ci serve la fede se credi una cosa, se e soltanto se si è già materializzata? Si spera quello che abbiamo già materialmente? Puoi sperare qualcosa che hai già? Perché vuoi prima avere materialmente e poi sperare? Quindi, volete autonomia, macchina, lavori, diplomi, matrimoni, promozioni, salute, denaro, successo? Tutte queste cose si ottengono nella costruzione di una vera e franca relazione con Dio. E Dio ve le darà prima nella dimensione spirituale e poi nella dimensione materiale. Allora, questa, come dicevo prima, è una sintesi e traduzione dell'insegnamento Bienvenue dans le monde réel, insegnamento rivelato all'uomo di Dio, Sua Eccellenza, professore dottor Guy Parfait Songhe. Alcuni riferimenti sono trattati dal libro che ha scritto lui, L'homme et ses repères. Boh, sarebbe l'uomo, sì, l'homme et ses repères. È un insegnamento. L'insegnamento si trova su YouTube. Potete scrivere Benvenuti al mondo reale, vedere la traduzione in francese e andare su YouTube a fare la ricerca. Per sapere molto di più, potete visitare il sito www.redesnack.org. Allora, www, faccio lo spelling. Roma, Empoli, Domodossola, Empoli, Savona, Napoli, Ancona, Como. Quindi andate sul sito, poi c'è la barra degli insegnamenti, potete trovare. E la sintesi e traduzione fatte da Ngun Gakoji. Siate benedetti.